L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra in diretta su Rete 1, in diretta anche su RSI La 2. Oggi puntata dedicata al vino. Nella prima parte della trasmissione ci collegheremo con la Casa del Vino, dove da ieri è in corso la prima edizione di Cantine Aperte versione online. Un giorno di vino, il titolo di questa 24 ore dedicata interamente ai prodotti ticinesi. Nella seconda parte invece avrete come sempre la possibilità di porre le vostre domande ai nostri esperti. Oggi in studio con me ci saranno Tiziano Pedrini, Alberto Sassella e Alfredo Baratella. Dalle 9.30 dunque centralini aperti e invece da subito la possibilità di inviarci il vostro messaggio attraverso il canale WhatsApp di Rete 1. Il numero, se non lo conoscete ancora, è questo: 079-873-9825. Tra poco, dunque, come detto, ci collegheremo con la Casa del Vino Ticino. Prima però la musica della domenica mattina di Rete 1.
Donne, donne, che il magnano, che il gavoglia de lavora. E se gavi un quei cos de fa giustato, anche chi il magnan che il gavoglia de lavora. E se gavi un quei cos de fa giusta, tu sanghe chil magnan che il gavea de lavora. Salta fera la scusota, con ting manna pignata rota. E se me la giusti propi de galanto, mi si me la daria de nascosto il meo. E se me la giusti galanto, mi si ve la daria de nascoste il meo. E il marito dietro l'uscio, el aveva sentito tutto. E il salta con tontare l'imman, e pim e pum e pam sulla crapa del magnan. E il salta con tontare l'imman, e pim e pum e pam sulla crapa del magnan. Magnano al disnagota, il vaca con la crapa rotta. Senza ciavato torne a vuca, dal sestagna la crapa la posti somigliar. Senza ciavato torne a vuca, dal sestagna la crapa la posti somigliar.
E allora proviamo a collegarci, come detto, con la Casa del Vino Ticino a Morbio Inferiore. Vediamoli già a schermo. Buongiorno, buona domenica mattina, Andrea Conconi.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Vedo anche insieme a te Freddy De Martin, enologo del Gialdi Vini. Buongiorno Freddy.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
E Davide Ghidossi, Cantina Ghidossi. Buongiorno Davide.
Buongiorno Lara.
Allora, Andrea Conconi, direttore di Ticino Wine, iniziamo subito col dire che questa è stata una edizione di Cantine Aperte diversa. Avete trovato una buona soluzione, un'alternativa per dare comunque la possibilità a tutti di conoscere i vini ticinesi, una 24 ore online, un canale YouTube della Casa del Vino di Ticino Wine, e da ieri mattina, insomma, davvero tante persone hanno potuto rimanere in vostra compagnia e ascoltare tante interviste, tanti momenti di approfondimento, anche un momento di degustazione interattiva, dunque, tra Paolo Basso, sommelier, ricordiamolo, migliore sommelier del mondo qualche anno fa, che proprio degustava insieme alle persone che da casa avevano ricevuto un kit di degustazione, un momento, forse il momento di massima interazione ieri tra il pubblico Ticino, gli amanti del vino e la casa del vino e Ticino Wine, dico bene?
Sì, esattamente come dici tu Lara, è stato il momento dove eravamo più interattivi a livello non solo svizzero, anche perché abbiamo avuto una scuola del Trentino che ci ha chiesto di poter partecipare, di sommelier che ha voluto partecipare alla degustazione, quindi abbiamo mandato anche loro le bottiglie per la degustazione alla cieca e quindi è stato un momento molto bello. Sono già arrivati diversi email a ringraziare della proposta e di riproporlo di nuovo. Chiaramente un'attività, una emissione come quella fatta oggi, da ieri a oggi, è molto impegnativa, quindi ci vuole un attimo di riposo. Però c'è stato anche un altro momento molto importante, che è stata la consegna dei premi Ticino Wine, che sono andati quest'anno alla trasmissione della RSI Gustando, per quello che riguarda il premio Ticino Wine, e il premio Ticino Wine alla carriera a Lino Gabbani, che da tantissimi anni ha sempre spinto e promosso anche con la sua bottega del vino in via Pessina il Merlot del Ticino.
E allora Andrea Conconi, intanto ci rallegriamo per il premio ricevuto da Gustando, ovviamente Fabrizio Casati, che ieri era molto molto felice di ricevere questo premio, e naturalmente i complimenti anche a Lino Gabbani, che ha fatto la storia proprio in quel di Lugano. E poi c'è stato un altro momento ieri sera dedicato al vino, dedicato agli amanti del vino, della degustazione. Ieri il pubblico ha potuto degustare dei Merlot che hanno vinto delle medaglie al Mondiale di Sierre. Un altro momento importante, perché in un'occasione del genere si possono degustare più vini e si può davvero farsi un'idea, avere un'idea di quello che c'è sul mercato, e la scelta poi viene da sé. Degustando tanti vini in un'opportunità del genere è rara, perché si possono davvero provare tante bottiglie, tanti vini diversi, e a quel punto si ha una conoscenza e si può scegliere. Qui la differenza.
Sì, ormai è il terzo anno che proponiamo al pubblico che non aveva avuto l'occasione di degustare durante il Mondial du Merlot, dove c'è chiaramente una giuria di professionisti, giornalisti, sia estera che nazionale, è un'occasione in un colpo solo di poter degustare il meglio dell'enologia ticinese. Ecco, ma qui penso che i due produttori qui al mio fianco potranno parlare e spiegare meglio le emozioni di quando si vince una medaglia.
E allora lo facciamo tra pochissimo insieme a Freddy De Martin, enologo della Gial di Vini, che era a Sierre proprio durante il Mondiale del Merlot, dunque un giudice del Mondiale, e Davide Ghidossi, che rappresenta la sua cantina, che rappresenta questa mattina tutti i produttori di vino del Ticino. Una canzone e poi torniamo sempre in diretta questa mattina su Rete 1, su RSI La 2, ma anche sul canale YouTube di Ticino Wine. Thank you. E io saluto gli esperti dell'Ora della Terra, do il benvenuto a Tiziano Pedrinis, buona domenica.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti coloro che ci seguono e ci vedono questa mattina.
Buongiorno e benvenuto anche ad Alberto Sassella.
Buongiorno a tutti.
E Alfredo Baratella, buongiorno.
Buongiorno Lara e buongiorno agli ascoltatori, buona domenica.
Già al lavoro, già all'opera, già stai rispondendo ai messaggi WhatsApp.
Sì, già diversi messaggi stanno arrivando, le classiche problematiche autunnali.
E tra poco apriremo anche le linee telefoniche, dunque a partire dalle 9.30 il numero, se volete segnarvelo, è questo 0848 03 0808, ma noi ci colleghiamo nuovamente con la Casa del Vino Ticino a Morbio Inferiore, dove questa mattina per noi ci sono Andrea Conconi, direttore di Ticino Wine, Freddy De Martin, enologo della Gial di Vini, e Davide Ghidossi, Cantina Ghidossi. Di nuovo benvenuti nell'Ora della Terra.
Grazie.
Grazie.
Abbiamo detto nel collegamento precedente che oggi è anche l'occasione per ricordare quanto accaduto a Sierre al Mondiale del Merlot. Un'occasione per i giudici di ritrovarsi nel bicchiere tanti, tanti vini, 500 vini diversi, 500 Merlot provenienti da tutto il mondo. Dunque, Freddy De Martin era in giuria per questi tre giorni intensi di degustazioni. Io questa mattina, Freddy, vorrei far capire al nostro pubblico che quando si è in una giuria di un mondiale non si scherza, è un lavoro difficile, intenso, non è una passeggiata, non si va a bere il vino, anche perché è davvero molto impegnativo. Dunque si parte la mattina, perché la mattina i sensi sono più attivi, si è pronti per un lavoro intenso, e degustare dunque la mattina è fondamentale, perché poi i giudici hanno poche ore in cui riescono a rendere bene. Dico giusto, Freddy?
No, dici giusto. Se immaginiamo che a quest'ora normalmente durante un concorso abbiamo già fatto i primi 5-6 vini, dunque immaginatevi, c'è magari gente che adesso sta facendo colazione e durante il Mondiale a Sierra a quest'ora avevamo già degustato i primi 5-6 vini. Dunque hai detto giusto, c'è il piacere sicuramente di incontrarsi tra colleghi, amici, di confrontarsi, di degustare diversi vini, di uscire dalla cantina, di vedere un po' cosa succede nel mondo, di non essere troppo concentrato sui propri vini. Poi comunque ci vuole una grande concentrazione, perché degustiamo una quarantina di vini in una mattinata in gruppi di a tre, cioè abbiamo due pause, ogni volta un 12-15 vini per serie. Bisogna essere molto concentrati, viene poco discusso, solo se necessario, dunque siamo 5 attorno a un tavolo, c'è un capotavola che gestisce un po' il gruppo. E sì, dopo ogni vino, se non c'è una grandissima differenza, non viene discusso, arriva subito il secondo. E dunque la cameriera, che serve un bicchiere alla volta, alla temperatura giusta, in un ambiente giusto, con massimo silenzio. Dunque sì, è qualcosa di serio sicuramente, sì.
Si degusta, ricordiamolo, alla cieca.
Sicuramente, sì, è la cieca. C'è un certo ordine che viene po' proposto dall'organizzazione. È chiaro che non è che quando si degusta il Merlot si parte normalmente con quello con la gradazione alcolica più bassa e si va verso l'alto, oppure se ci sono zuccheri residui arrivano alla fine, per avere anche una certa logica. Che naturalmente non vuol dire, quello è molto importante per noi, anche il primo vino può già avere una grande medaglia d'oro, dunque bisogna partire subito concentratissimi per quello che abbiamo sempre due vini, come la chiamano, mise en bouche, per tarare un po' il palato tra i cinque membri di un gruppo, di un tavolo, per tararsi, per vedere se siamo tutti allo stesso livello, perché dopo è molto importante rimanere coerente, cioè se questo vino per me vale 85 punti, anche tre vini dopo deve valere 85 punti, non devo adattarmi al gruppo, devo continuare a essere coerente, solo così alla fine ho un giudizio giusto, ecco.
E poi diciamo che ogni giurato ha un tablet di fronte a sé e sul tablet andrà a dare i punteggi. Si parte con la vista, con quello che si vede nel bicchiere, dunque il colore del vino, che sia un bianco, che sia un rosé, che sia un rosso, il colore è quello che subito bisogna giudicare.
Sì, il colore, adesso il Mondiale di Merlot è un po' più semplice perché beviamo solamente Merlot, ma per esempio in altri concorsi bisogna già conoscere il colore naturalmente tipico del vino, che anche lì è sempre molto difficile a giudicare. Cioè, ecco, sono uno di quei capotavoli, dunque dico sempre al mio gruppo, dico sempre fate attenzione a, prima di criticare un colore. È chiaro, se è un 2019 nel bicchiere che è già ambrato, è un Merlot, magari qualche dubbio ce l'ho sul colore. Solo che dopo devo dire che se già il colore non va bene, normalmente lo ritrovo anche nel bicchiere, che c'è un vino che è un po' scarso, diciamo. Ma il colore sì, si comincia col colore per poi passare al naso, anche lì innanzitutto è da trovare la franchezza, dunque se c'è un difetto no, se non c'è un difetto si dà subito il massimo dei punti. Poi c'è un secondo giudizio sull'intensità positiva del naso e il terzo è l'armonia e la qualità di un naso, ecco. Prima di passare alla bocca, che dopo ha di nuovo gli stessi giudizi da fare, sì.
Diciamo che al naso già gli aromi arrivano, dunque quasi si cominciano gli aggettivi, perché il bello della degustazione è proprio quella che poi ogni giudice comunque ritrova in un bicchiere delle note di qualcosa magari anche diverso, tra i giudici possono sentire cose diverse, ma è anche questo il bello della degustazione, che comunque un vino non sarà mai uguale per tutti.
No, assolutamente, per quello che anche il gruppo è sempre diciamo mischiato tra di loro. Noi avevamo il nostro gruppo, avevamo una donna che degustava con noi, una sommelier, poi avevamo due produttori, avevamo un toscano, avevamo un produttore della più grande cantina svizzera vodese, avevamo un altro sommelier. Dunque deve esserci innanzitutto un buon mix, tutti devono essere rappresentati, perché soprattutto noi enologi abbiamo la tendenza di essere magari un po' più cattivi appena ritroviamo un difetto. Dunque va bene di avere anche consumatori, acquirenti di vino di grandi aziende nel gruppo per avere questa omogeneità, assolutamente. Poi riguardo il naso, ecco, fai bene a ricordarmelo, il naso è sempre un punto molto critico, perché ci sono magari i vini che si aprono col tempo. Dunque non è da subito essere negativo su un vino, magari un vino un po' più chiuso e si apre dopo minuti che è nel bicchiere, dunque anche quello è da valutare, non subito magari criticare al primo impatto, ecco.
Tra pochissimo parleremo anche con Davide Ghidossi, perché nei 500 vini proposti al Mondial du Merlot di Sierre c'era anche il suo vino, quindi oggi Davide insieme a te capiremo anche cosa vuol dire mandare, spedire, inviare uno dei propri vini a un concorso, in questo caso a un mondiale, e dunque sentiremo anche il parere, l'idea di un produttore che si mette in gioco e che invia il proprio vino, il proprio lavoro, a una giuria pronto per farsi dare un giudizio. In questo caso, Davide, beh, ne parliamo tra poco, insomma, però il tuo vino ha ottenuto un ottimo risultato, dunque puoi sorridere, ti vediamo sorridere. Ascoltiamo una canzone e torniamo in diretta nell'Ora della Terra.
Thank you.
La 13ª edizione del Mondial du Merlot e Assemblaggi si è svolta a Sierre il 4-5-6 settembre scorsi. Per la prima volta dalla sua creazione la barriera dei 500 campioni è stata infranta, con non meno di 511 vini iscritti da 16 paesi diversi. In palio 139 medaglie assegnate, delle quali 3 grande oro, tutte svizzere. E il Ticino possiamo dire che è in festa perché, patria emblematica del Merlot in Svizzera, il Ticino si è distinto anche quest'anno con, pensate, 27 medaglie d'oro sulle 67 attribuite in totale e con 2 medaglie grande oro. Queste ultime sono assegnate ai vini che ottengono una media generale di 5 giurati superiore o uguale a 92 punti su 100. Attribuita per ben 3 volte quest'anno, questo premio esclusivo ricade per il Ticino sulle cantine Ghidossi di Cadenazzo per il suo Saetta 2017, come quelle come l'azienda agraria cantonale di Mezzana per il suo Ronco 2013. Dunque questa riprova che davvero in Ticino il Merlot invecchia magnificamente bene. E allora i complimenti ovviamente per quanto concerne l'azienda agraria di Mezzana al suo direttore Daniele Maffei, ma anche a Nicola Caimi. E per noi oggi, collegato da Morbio Inferiore della Casa del Vino Ticino, c'è Davide Ghidossi, che con Saetta è arrivato a prendere uno splendido premio. Davide, intanto la domanda classica: un vincitore è? Te l'aspettavi?
No, sicuramente no, è stata una bellissima sorpresa, anche perché diciamo che è la mia prima grande medaglia d'oro e quindi l'ho presa veramente con molto molto entusiasmo e grande sorpresa naturalmente.
Un vino Saetta che contiene ovviamente del Merlot, in quale percentuale?
Allora, 100% Merlot, viene tutto da, in pratica, da Cadenazzo, dove abbiamo la cantina. E il vigneto si trova tutto in collina, sono vigne più dai 35 ai 40 anni d'età, quindi una produzione veramente esigua di senso di carico di uva. Arriviamo più o meno all'ordine dei 300-400 grammi per metro quadro ogni anno, quindi ci consente comunque di arrivare a una maturità veramente eccezionale e quindi di produrre ovviamente anche un altrettanto vino di alto livello.
Perché l'hai chiamato Saetta?
Allora, Saetta, diciamo che appunto il nomignolo del papà è l'architetto Galfetti, il quale ha costruito la cantina nel 92 a Cadenazzo, che gli ha dato questo nomignolo, proprio perché papà è una persona abbastanza dinamica. Freddy ed Andrea lo conosco molto bene, e quindi di per sé lui appunto acquisito questo nomignolo proprio perché è molto dinamico, fa tante cose in una volta sola e quindi da lì Saetta. E poi abbiamo deciso di onorare appunto mio padre con un'etichetta, quindi nominata con il suo nomignolo.
Beh, Davide Ghidossi, sicuramente papà sarà felice di aver ricevuto questa medaglia con un vino che porta il suo nome. L'ultima domanda è questa, ovvero è chiaro, quest'anno avete vinto con Saetta. Il consiglio per i tuoi colleghi è quello di provarci sempre comunque, ovvero di partecipare a un premio come questo, di mandare le bottiglie. Sappiamo che per i produttori è un impegno economico perché si paga per inviare delle bottiglie, se bisogna mandarne più di una, ovviamente, perché la possibilità che una bottiglia sappia di tappo c'è e dunque bisogna dare l'alternativa ai giudici. In questo caso ne è valsa la pena, ma da tanti anni partecipate come cantina ai concorsi, ai premi?
Sì, allora io ogni anno tento comunque di mandare, almeno per quanto riguarda il Saetta, tento ogni anno di mandarlo. Dopo chiaramente non sempre si arriva al risultato sperato, ovviamente, però dopo dipende tutto dalla giuria e quindi si sa che comunque la degustazione è anche molto soggettiva, quindi non è mai una scienza decisa e concreta. Per quanto riguarda Il fatto di mandare vini, sì, io consiglierei sempre comunque di tentare, se ovviamente il vino ha la stoffa per arrivare a prendere una medaglia, di non tentare così a casaccio, ovviamente. Anche perché, giustamente come dici te, i costi non sono indifferenti, mandare via un vino costa non soltanto il costo della bottiglia, ma anche la partecipazione al concorso. Quindi di per sé bisogna essere abbastanza sicuri di quale vino si vuole effettivamente inviare.
Davide Ghirossi, grazie per essere stato con noi questa mattina. Ancora tanti complimenti a te e naturalmente a Saetta che ha vinto. Freddy De Martin, grazie anche per la tua presenza questa mattina nell'Ora della Terra e complimenti perché ieri sera alla degustazione ho visto tanti vini gialli, dunque vuol dire che anche la vostra cantina ha ottenuto dei premi, quindi complimenti anche a voi e in chiusura i complimenti anche ad Andrea Conconi che ha organizzato questa cantina aperta versione online, qualcosa che ha permesso a tutto il pubblico di rimanere in contatto con i produttori di vino ticinese e dunque di continuare a godere di questi prodotti anche con le misure che naturalmente ci tengono più distanti, più distanziati tra di noi, ma naturalmente torneremo anche nelle cantine. Una buona mattinata a tutti voi e naturalmente complimenti a tutti.
Grazie mille, grazie. Buona giornata a voi.
Alla prossima. Noi ascoltiamo una canzone, poi un aggiornamento da Via Suisse e poi al via le vostre telefonate, dunque 0848 03 0808. Chiamateci adesso se volete parlare con Tiziano Pedrinis, Alberto Sassella e Alfredo Baratella. Nuovo un buongiorno ai tre esperti dell'Ora della Terra. Inizio questa mattina con Alberto Sassella perché ovviamente ci siamo accorti tutti della differenza di temperatura. Ci siamo abbassati decisamente. La frutta, in questo caso, può ancora subire dei danni visto che c'è questo insomma cambiamento drastico di temperatura.
No, la frutta non subisce dei danni. Bisognerebbe scendere sotto lo zero per avere delle gelate sui frutti. Adesso si può dire che le pere sono raccolte, salvo una qualche varietà come la Curato, almeno in piano sono finiti, e dunque per le mele rimane varietà tardive oppure quelle che si sono lasciate per ultimo, che così si colorano un po', e siamo quasi alla fine. Adesso si aspetta la raccolta dei kiwi e del kaki, e i kaki bisognerà stare attenti a non lasciarli maturare sull'albero. Quando hanno preso quel bel colorino bisogna raccoglierli, se no entra il marciume stellare, dunque quei segni neri sulla buccia. Una cosa importante forse da dire è sulle mele cotogne o pere cotogne: se si lasciano troppo sull'albero, che diventano gialle, si può avere all'interno dell'imbrunimento e questo pregiudica un po' il colore della polpa, però penso che si possa ancora adoperarli per fare delle gelatine.
Alberto, sentiamo Domenico che è in linea. Buongiorno Domenico, benvenuto.
Buongiorno.
Ci dica tutto.
Io avrei un problema con i limoni. C'ho una pianta di limoni che in una settimana mi si sono spaccati a metà 5 limoni.
E sovente quando capita
piove forte.
E quando capita questo fenomeno è perché si parte da una siccità e dopo vengono bagnate queste piante e il frutto si spacca un po', anche capita sulle mele dopo un periodo siccitoso, se viene a piovere tanto l'albero pompa tutta quest'acqua, il frutto non è ancora maturo e dunque si spacca.
Si gonfia
e si spacca. Anche i pomodori fanno lo stesso.
Ma il pomodoro, il pomodoro sapevo che troppa acqua fa. Non pensavo che il limone, avendo la buccia così dura.
No, ormai si gonfia e scoppia. A un certo momento deve scoppiare. Penso che è l'unica risposta che si può dare per questo frutto.
Perché diciamo la pianta è vigorosa, non è che fosse magra o roba del genere, la pianta è bella.
È per l'appunto, dunque più è vigorosa, più lavora.
Pompa.
E le radici lavorano tanto e dunque ecco che il frutto si fa. Poi se ce ne sono pochi ancora di più.
No, pochi no, perché c'è questa è la terza cacciata, ma quella è la seconda che si stanno spaccando.
E probabilmente
è quella quattro volte all'anno che fa il limone.
Sì, probabilmente è proprio dovuto a questo periodo di secco del vaso o nella terra e poi l'irrigazione, l'acqua che è venuta ultimamente ha favorito questo...
Perché io ce l'ho nei vasi, non ce l'ho interrati.
Dunque per quello il vaso asciuga più in fretta.
Sì, l'asciuga e spacca.
E dunque bisognerebbe proteggere il vaso con un cartone che così il sole non riscalda troppo le radici della sua pianta.
Va bene, grazie.
Prego.
Arrivederci Domenico, arrivederci. Una buona domenica. C'è Carlo in linea, buongiorno Carlo.
Sì, buondì, ci siamo ancora Lara.
Ah, che meraviglia.
È un po' che non ci sentiamo più.
È vero.
Come va Carlo? Va bene, andiamo, anche adesso arriva un po' il freddo, è quasi ora di emigrare, quest'anno penso che emigro come le rondini. Verso novembre dicembre.
Prima di emigrare però Carlo, che problema abbiamo?
Allora, penso che è una domanda per Alfredo.
Eccolo qua.
Qui tre books, no? Sono belli, però cominciano a diventare un po' marroncini, no? Voglio chiedere se posso fare un trattamento e poi quest'inverno, se non sono qui, devo tirarli dentro, coprirli o li lascio fuori? Grazie Alfredo.
Ciao Carlo. Allora, ciao. Il Buxus ultimamente, negli ultimi anni, ne prende un po' parecchie. Sappiamo che prende la piralide del bosso, che però rosicchia le foglie, questa la si distingue abbastanza bene. Dopo aver preso la piralide può prendere anche un fungo che si chiama Cylindrocladium buxicola, e di solito quando si fa il trattamento contro la piralide, che bisogna per forza farlo almeno 3 volte all'anno, si inserisce già un fungicida come per esempio Switch che ferma il Cylindrocladium. Dunque dipende un po' se si sta defogliando, se stanno diventando marroni le foglie, se stanno cadendo, probabilmente si tratta dei Cylindrocladium. Per poterne essere certi bisognerebbe spedirle a far analizzare. Dipende un po'. Prova magari a dare un po' di ferro per vedere se le foglie rinverdiscono o se invece continua il deperimento.
Perché per solito gli altri anni era tutta bella verde, adesso comincia un po' marroncina. Non so se devo fare il trattamento e vedrò se farlo o no.
Mandaci delle foto magari, così possiamo vedere se...
Foto, poi per l'inverno li posso lasciare fuori o devo coprire?
No, fuori, senza problemi, sì.
Non patiscono niente, no, va bene.
No.
Allora
va bene.
È già tutto.
Grazie Carlo.
Ciao, credo.
A presto Carlo, buona domenica. Ketty, benvenuta.
Buongiorno. Allora, io volevo chiedere per melograno, perché il nostro esperto ha elencato frutti per raccogliere, ma melograno non ha detto, e io ho melograno belli grossi diventati, ma sono solo gialli. Qualcuno dice che devono essere rossi per toglierli, tipo la buccia rossa e sì. Non so.
Buongiorno, buongiorno. Allora, il melograno è una pianta mediterranea. In Ticino non sempre riesce a maturare. Riesce a maturare solamente quando abbiamo un autunno caldo che arriva almeno fino a metà ottobre e che inizia presto però. Noi abbiamo avuto un mese di giugno abbastanza freddo e piovoso e adesso l'ottobre che inizia a essere un po' freddino, non è detto. Bisogna proprio aspettare ancora, di solito lo si raccoglie praticamente a novembre e se c'è ancora del caldo e del sole durante il mese di ottobre e di novembre allora i chicchi iniziano a essere un po' dolci. Calcoli che i buoni melograni vengono dalla Tunisia o dalla Sicilia, dunque sì, qui siamo veramente un po' tanto a nord.
Certo, perché io ho raccolto uno, ma è aspro e dico sì. Possibile così bello grosso che così aspro.
Sì, sì.
Grazie mille.
Ci mancherebbe.
Grazie mille.
Arrivederci, Ketty, grazie. C'è Tiziano in linea.
Le vera?
Beh, guarda, quando ho visto Tiziano, dopo aver visto il nome Carlo, ho detto è lui. Come andiamo?
No, la va, Lara, grazie a tutti gli altri. No, mai una da difendersi.
Sarà freddissimo, ecco, dalle tue parti, Tiziano.
10 gradi stamattina.
Beh, dai, va ancora allora.
5, insomma, si mangia un po' la frutta, però non sta qui finché è l'acqua, sta dopo, andrà più di fuori là dalla metà di novembre. Niente, volevo domandare a farmi, perché la mia donna è arrivata a Sacualdì con due sacchi che stanno mai a mia bicicletta perché sto corona dal Sacramento che mi ha fatto tutta balin. Ed è arrivata con i bicicletti chi rosso e chi normale. E la mia dice che può spiantarli adesso per tolciare anche vegna. È possibile un affare compagno?
Sì, allora buongiorno Tiziano. Allora,
i
cigol sono benissimo impiantare in principio d'ottobre per la catalan che vengono. L'importante è che sia di varietà giusta. Se l'arrivata con i cigolin è di varietà giusta, può piantare e catarella che vengono al mese da giugno, fin da giugno inizi da lui.
Ma Crispiel, no, perché per me è una prima questa, no? Dopo, mia confidimia dalla Madonna, perché è un ben dall'anima, per l'amor del cielo, però, ecco, bomba allora...
No, poi il vantaggio è che... Il vantaggio è anche che se ti il mese da maggio tu vuoi mangiare in verde, dopo benissimo tu fai come erba cipollina o te hai già fresco da mettere in insalata. Che mia bisogna la sai seccare, perché dopo io va mia ben da conservare, perché è mia di varietà che si conserva. Ecco. Quindi sarebbe da mangiare allora subito una volta che è secca.
E lo fai bene a Chamaf. Vi ringrazio tanto, saluti e speriamo da sentirsi a mo.
E per piantare mia troppo fonte, veramente superficiali.
5-6 gay, mia
massimo, massimo.
Ecco, va bene, grazie
Tiziano,
mille.
Saluti alla buona giornata. Signora.
Ma sì, la Paola, dai, ti l'hai conosciuta Lara, ti è in mente. Che giornata che l'hai stessa. Bravi,
speriamo di ripeterla, presto. Tiziano,
no, dai.
Grazie mille,
grazie.
Una buona domenica.
Ciao, grazie.
Grazie Tiziano. Ascoltiamo una canzone e poi naturalmente avrete ancora tempo, ancora un quarto d'ora per chiamarci. Il numero è questo 0848030808. Se questa mattina volete parlare con Alfredo Baratella, Alberto Sassella, presidente dei frutticoltori ticinesi, e Tiziano Pedrinis per quanto concerne invece l'orticoltura.
Ascoltato il rumor che mi scappa, il radio era il sirenet e ci fulavo i canzonette, suonava i toller alla tel, cantava amici il prestine, precasto una lambretta di busche scialmo. Ma il pang e la lessiva sui pang da scuola tutti lustra l'udu di lapis già guzza rumor che se smorza profum un po' sfuma mando yeah. ne trevi più, ma quanti giuc a se scondi in groppa scuna io io e io la hop che burlava giù scanas a tana coi pucet tanti sudat in truti net scambias i topolini con vai contra gli indiani al cinema sui figurin veniva fuori al James Dean denta in dal televisor a rin tin tin l'era natur la laica l'era sua gira in don Sputnik dismentiga l'era fotografia di flash che vola via mando
Alberto Sassella, presidente dei frutticoltori ticinesi, avete celebrato anche quest'anno, in condizioni ovviamente particolari, diverse dal solito, la giornata della mela. Venerdì 18 settembre, una giornata in cui avete offerto delle mele e le avete offerte non a caso a piccoli e più grandi.
Certamente, come ogni anno, il 18 di settembre si offre una mela e nelle annate passate si andava nelle stazioni ferroviarie a distribuire ai passanti una mela. Quest'anno, con questa pandemia, l'Unione dei frutticoltori svizzeri ha preferito cambiare sistema e a offrire delle mele a enti ospedalieri o case per anziani. In Svizzera hanno scelto 120 istituti per consegnare queste mele e in Ticino abbiamo, tramite il nostro produttore, consegnato circa 6 quintali di mele alla Beata Vergine di Mendrisio, al Civico di Lugano, a Bellinzona e alla clinica di Novaggio e all'ospedale di Faido, per un totale circa di 600 kg, e in più abbiamo anche fornito una cinquantina di chili a Poschiavo, al centro ospedaliero di Poschiavo. Dunque la parte italiana della Svizzera è stata toccata, e dunque è stata una bella azione per ringraziare sia il personale all'ospedale e poi anche per favorire un po', dare un po' di vitamine a questi degenti che si trovavano in questo momento all'ospedale. Dunque auguro a tutti una pronta guarigione e ancora grazie a tutto lo staff sanitario.
Beh, e noi ovviamente ci uniamo al tuo augurio. Questa mattina Alberto ci ha portato anche un opuscolo, si intitola Il Castagno, dell'Associazione dei Castanicoltori della Svizzera Italiana. Queste sono le informazioni autunnali 2020. Naturalmente bisogna ricordare che è in corso la raccolta centralizzata delle castagne ticinesi 2020, dunque una raccolta centralizzata che è un progetto di promozione della cultura delle selve castanili ticinesi in favore della natura, del paesaggio, delle tradizioni storiche. E dunque l'invito è quello di partecipare tutti alla raccolta, che è partita ufficialmente il 23 di settembre e terminerà venerdì 30 ottobre. E tutte le informazioni ovviamente si trovano online. Io vi ricordo che i centri di raccolta però sono sostanzialmente quattro: Cadenazzo presso la Fela, Stabio al magazzino della Tior, Avezia presso l'azienda Malombra e Abiasca all'ex Arsenale. Ci sono degli orari particolari, ci sono dei giorni particolari e in più ci sono, Alberto, delle differenze tra le castagne raccolte, perché ci sono quelle tipiche castagne ticinesi e in quelle si differenziano tra piccole e grandi, vengono anche pagate quella grande è il doppio di quella più piccola, quindi c'è questa differenza. E poi ci sono anche le ibride, le extra grandi, quindi davvero possiamo raccogliere addirittura tre tipologie differenti di castagne.
Certamente, però questi ibridi sono frutti grossi e in pratica siamo alla fine, perché la varietà che si è lanciata un po' in Italia, soprattutto nel Piemonte, è la Bouche de Bétizac. È una castagna molto grossa e l'ibrido vuole dire che è un incrocio tra la nostra castagna e una castagna giapponese. E questi l'hanno creata un po' i francesi, perché avevano dei problemi con delle malattie fungine, malattie dell'inchiostro, e perché questo ibrido rimaneva resistente a questa malattia. Dunque si è puntato su questa varietà. Però dobbiamo ricordare che la miglior castagna è sempre il marrone. Il marrone poi seguono nostre castagne tradizionali, che sono più piccole, ma certamente sono ottime sia per la farina sia per fare caldarroste, che hanno un buon gusto. È logico che la lavorazione è un po' diversa da quella italiana, e dunque, perché non abbiamo anche il quantitativo. Si fa la novena, si fa la termizzazione, un po' come in Italia, e quelle piccole vanno per essiccare, fare le farine, poi si hanno poi altri prodotti che sono altrettanto interessanti.
Ecco, dunque è importante ricordare che la raccolta da parte di tutto il pubblico, di tutte le persone che avessero voglia di recarsi nei boschi, nelle selve castanili e raccogliere, è davvero importante, cioè non è un gioco, è qualcosa che può contribuire a portare sulle nostre tavole dei prodotti ticinesi, dei prodotti che derivano appunto da questo frutto, che racconta della Svizzera italiana, racconta del Ticino da sempre.
Eh sì, la castagna è stato il frutto che ha garantito un'alimentazione nel 1800 fino al 1900 circa, all'inizio 1900, dopo è entrata la patata, il mais, il riso e via dicendo, che ha un po' perso di qualità, ma è diventata secondaria nell'alimentazione. Dunque devo rammentare che le selve che sono pulite e gestite rimangono proprietari di qualcuno. Dunque evitate di andare a raccogliere in queste o sotto queste piante, perché sono piante private. Se no il bosco vi dà anche loro il prodotto, le castagne, e dunque potete tranquillamente andare in questi areali castanili.
Dunque ricordarsi sempre di chiedere il permesso, di sapere insomma dove ci troviamo e di non raccogliere a caso, perché ci sono proprio queste selve castanili che sono private comunque. Naturalmente dovrebbe esserci un cartello, penso, Alberto.
Ma certi lo mettono, ma certi no. E poi ci sono già state delle lotte, per esempio a Robasacco, degli svizzeri tedeschi che sono venuti, hanno raccolto, poi il proprietario è arrivato, e dunque sono lotte che si devono evitare, perché
non è bello.
No, certamente non è bello. Rubarsi le castagne è una cosa un po' così, e dunque la castagna diventa un frutto prelibato, e per quello che è anche caro, perché insomma la raccolta, la lavorazione e il tutto fa aumentare il prezzo.
Alberto Sassella, grazie di essere stato con noi questa mattina.
Prego.
Ti ritroveremo in occasione di una puntata speciale che trasmetteremo in diretta dal frantoio di Sonvico. Dunque parleremo di ulivi e del suo prodotto, insomma, l'olio d'oliva. Lo faremo il 18 di ottobre, dunque ci ritroviamo lì, Alberto.
Va bene, grazie. E buona domenica.
Una buona domenica anche a Tiziano Pedrinis, anche ad Alfredo Baratella e a tutti voi che naturalmente rimarrete in nostra compagnia sulle frequenze di Rete 1. Dalla Ramontagna è tutto, una buona domenica.
L'ora della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.